24 mattino.
Le 8 e 15 minuti di lunedì 14 aprile, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Consentimi di aprire questa rassegna stampa con un altro bombardamento, che è quello dell'IDF, dell'esercito israeliano, contro l'ospedale Ali Ali, noto come l'ospedale Battista Gaza City, in cui un attacco israeliano ha distrutto due piani del laboratorio di genetica, danneggiato la farmacia e il pronto soccorso. È vero che, come racconta Fabio Tonacci su Repubblica, era stato avvertito, cioè il ministro della difesa Israel Katz aveva dato ordine di avvertire prima che del bombardamento che veniva bombardato, però appunto nella notte, leggo da Tonacci, decine di pazienti sono stati evacuati all'Ali, la piccola struttura sanitaria della chiesa anglicana situata nel centro di Gaza City, letti trascinati via lungo strade buie e disseminati di detriti, le esplosioni a pochi metri di distanza, i telefonini usati per illuminare la fuga, insomma una cosa che ha una sua drammaticità, anche perché questo è l'ultimo ospedale pienamente funzionante. Tu ne hai parlato stamattina in apertura di rassegna, ma volevo anch'io mettere un faro su questo bombardamento, perché non passasse in secondo piano in una giornata che, come tu hai ampiamente già detto, è tutta dedicata a quello che è accaduto in Ucraina. E visto che ci sono, e parlo anche di altre notizie, domani cade, è il secondo anniversario, e di questo il merito va riconosciuto a Avvenire, che tiene un fare acceso da tempo su questa questione. Lo facciamo anche noi, lo fa anche il Corriere della Sera, sì, però insomma,
e anche il Sole 24 Ore spesso, devo dirti.
Noi, quando dico noi, io parlo del Sole 24 Ore, non io e te. Noi, qua io sono in sede Sole 24 Ore, quindi sono un patriota del Sole 24 Ore. Però qua mi riferisco a un articolo che ha pubblicato ieri di Paolo Lambruschi, un ottimo articolo, dove dice che racconta che dopo due anni di guerra, appunto, cadono
in Sudan,
due anni,
no?
Fra, in Sudan, sì, ci sono 24 milioni di persone che soffrono la fame, 13 milioni di sfollati, Amnesty denuncia donne schiave per le truppe paramilitari, che le forze paramilitari del Sudan hanno sottoposto donne a schiavitù sessuale, violentato donne e ragazze come parte della loro strategia di guerra, Amnesty International che denuncia. Bravissimo Paolo Lambruschi, come bravissimo un altro giornalista di Avvenire, Nello Scavo, che nei giorni scorsi, quando tutti così erano un po' distratti, non i nostri giornali, Corriere della Sera e Sole 24 Ore, però ha fatto una serie di servizi su l'Ucraina che in qualche modo mi hanno psicologicamente preparato a quello che è accaduto ieri, e che ha una sua particolarità. Innanzitutto la strategia del doppio missile: il primo missile che colpisce la piazza e il secondo che arriva qualche minuto dopo, quando il luogo della tragedia si è riempito di soccorritori, poliziotti, ambulanze e passanti. Una strage voluta e calcolata come quella di Christie Rhee pochi giorni fa, con un missile che ha colpito in pieno un bersaglio strategico, il parco giochi dei bambini. Cioè, questi sono missili di tipo diversi, missili mandati per uccidere. Anna Zafesova sulla Stampa dice: non vorrei che per questo non si notasse che nello stesso giorno facesse passare in secondo piano, ci sono stati altri raid a Semenivka nella regione di Kharkiv, droni russi hanno colpito l'ospedale locale, anche qui l'ospedale, ferendo l'infermiera. A Kharkiv un drone è finito contro un asilo, a Kherson tre civili sono stati uccisi dall'artiglieria. E Strana questa cosa, strana, cioè gravissima, non sto a ripetere tutte le cose che hai già detto, però che dunque per quello che riguarda Israele il 19 gennaio, cioè il giorno prima dell'insediamento, Trump aveva annunciato che era tutto risolto e ci aveva mandato lo stesso personaggio, questo Witkoff, quello con cui giocava a golf, compagno di partite appunto sui campi, immobiliarista, insomma un grande affarista, 67enne, che ci ritroviamo oggi a trattare a Mosca, a trattare per la vicenda ucraina, per portare la pace in Ucraina. E per adesso ha fatto una sfilza di gaffe prima, sì. Quando davanti alla televisione di tutto il mondo non era stato in grado di ricordare i nomi delle quattro regioni ucraine parzialmente occupate dalle truppe russe dal 2000, che sono, lo dico perché io me le ricordo, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Poi, parlando delle zone, aveva fatto confusione fra la Crimea occupata nel 2014 e queste zone occupate adesso. Poi ha dato per buoni il referendum, dice che in queste zone, ne leggo fra virgolette, a grande maggioranza hanno espresso la volontà di assoggettarsi alla sovranità dei russi. Poi, se vuoi che continui con le gaffe di Witkoff, è quello che va a parlare con Putin mettendosi la mano sul cuore e che è in parziale dissenso con l'altro delegato alla questione da Trump, Kate Kellogg, il quale ieri invece ha usato parole più dure, ha detto che questo attacco che c'è stato oltrepassa ogni limite della decenza. Nella notte, come tu hai opportunamente ricordato, scusami se ti cito molte volte, oggi è stato perfetto, Trump ha dichiarato: mi è stato detto che è stato commesso un errore, e quindi ha buttato tutta la cosa. Ma io ho un'impressione diversa, cioè ho l'impressione, sì, sarà un errore, sarà stato un passo falso dei russi, ma io invece, io e tutti i giornali americani, sì, hanno l'impressione che i russi stiano approfittando della dabbenaggine voluta o non voluta di Trump e di Witkoff per fare una offensiva di primavera, conquistare più terreno possibile, provocare danni, sì, dimostrare come l'Ucraina non è più coperta da nessun ombrello militare protettivo, cioè metterla in ginocchio e presentarsi poi alle trattative quando verranno,
sì,
mentre gli americani si dichiarano ottimisti, avendo...
No, dico, con l'aggiunta di quello che scrive, mi pare, di Feo oggi su Repubblica, il testare Trump, cioè fino a dove mi posso spingere nel massacrare i civili ucraini prima che mi venga detto allora, qualcosa, detta
se,
molto
semplice. Se stanno facendo quello che dice Di Feo, si possono spingere ovunque, nel senso che la risposta gliela do io. Trump ha dato, secondo me volontariamente, ecco, non perché è uno scemo o perché... come dice Ian Brennan in un'intervista al Corriere della Sera, è uno che guarda solo la TV, non legge nulla, non ha consiglieri all'altezza di personaggi come Kennan o come Kissinger, ma dei tipi che ha conosciuto sui campi da golf, immobiliaristi in genere. Non è per questo, è che è sostanzialmente d'accordo con questa strategia, dice che sono stati notevoli passi avanti, ogni tanto qualcuno dei suoi, perché anche Kellogg ha fatto varie gaffe, ha prospettato una soluzione che poi si è dovuto rimangiare di un'Ucraina divisa come Berlino nel 1945 dopo la seconda guerra mondiale per zone di occupazione, insomma sta perdendo tempo volontariamente per concedere all'amico Putin la possibilità di fare quello che fa. Questo mette in imbarazzo anche, e vengo all'Italia, anche quelli che così non hanno un pregiudizio anti-trampiano, e mi ha colpito per la particolare durezza l'intervista che tu hai citato da Alessandro De Angelis di Guido Crosetto, il nostro ministro della difesa, che così si è espresso con queste parole: si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se n'è accorto, perché lo schifoso attacco a Sumi, ripeto, lo schifoso attacco a Sumi è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme, colpevole solo di essere ucraini come bambini uccisi al parco giochi. Si allude a quello di cui parlava la Zaffesova, di questi bambini uccisi tre giorni fa, e di non essersi piegati a Putin. È un tono che rimbalzerà, ecco, mettiamola così, nelle conversazioni che Giorgia Meloni giovedì avrà con Trump, nel senso che lei sì i dazi, d'accordo, tutto, a parte che anche quella dei dazi è una partita giocate in maniera sconsiderata da Trump, no? Lo dico da osservatore, nel senso che è un caos e non si capisce più niente. Ma così, insomma, credo che Giorgia Meloni dovrà, a parte che ieri si è espressa in modo durissimo lei stessa, sia lei che la Schlein, bisogna dargliene atto. Oggi c'è un bellissimo articolo di Concetto Vecchio su Repubblica che fa notare, dice, a un certo punto, riporta queste dichiarazioni durissime, e dice: colpisce nel cuore di voci il silenzio di Matteo Salvini e quello di Giuseppe Conte. Calenda, subito preso di mira il leader del Movimento 5 Stelle, assassini russi, ancora chiedete di invitare l'ambasciatore russo in Senato? Paci finti per i dittatori, altro che progressisti, i loro gargarismi per invocare la pace a qualsiasi prezzo sono un'offesa ingiuriosa ai sacrifici e all'eroismo di un popolo che combatte e dà la vita per la propria libertà e l'indipendenza del proprio paese. Rincara la dose Daniela Ruffino, che è una deputata di Azione. Insomma, ieri zitti e quatti sia Conte che De Luca si sono distratti, sia
Salvini,
oddio, ho detto De Luca, sia Salvini. Conte che Salvini,
sì.
De Luca arriva dopo,
sì.
Scusami,
sì.
La mia, dove arriva De Luca? Perché c'è, come spesso capita il lunedì, una intervista congiunta di Antonello Caperale sul Fatto a Mario Casillo, e quello che è un mio eroe, che è Lello Topo. Lello Topo, come sai, è un deputato del PD a Bruxelles, più volte l'abbiamo preso di mira giocando anche sul suo nome e me ne scuso, però appunto Lello Topo in questa lunedì, che è successivo ai fatti di cui ti ho appena parlato, sta lì che parla che per lui il nome di Fico come candidato presidente per la regione Campania va bene, il comune di Napoli c'era già per il comune di Napoli, insomma si schiera con quelli che vogliono. Secondo me è improprio, io suggerirei a Lello Topo, nel tempo in cui fa l'europarlamentare e soprattutto in momenti così drammatici, magari quando ho parlato con Caporale non lo sapeva, ma io parlerei di cose che attengono alla tua al mestiere che stai facendo in questo momento, l'europarlamentare del PD. Poi non è che sono un ipocrita, capisco che il sabato e la domenica vai nel tuo collegio elettorale e fai affari, ma pubblicamente parla di quello di cui ti dovresti occupare, non rilasciare dichiarazioni che riguardano se Fico va bene, De Luca.
Comunque io sostengo la candidatura di Lello Topo direttamente alla presidenza della regione Campania, secondo me.
Sì, è buono, e così un altro europarlamentare, perché già ci stanno una sfilza di europarlamentari. Perché
Beccaro.
Ma loro. Questa cosa qua loro non lo capiscono, cioè dopo aver protestato perché alcuni della destra si presentavano falsamente per le elezioni europee, ma non sarebbero andati a fare gli eurodeputati, adesso non possono proprio per decenza fare gli europarlamentari e nello stesso tempo prepararsi ad ogni evidenza, sottolineandolo con interviste, occuparsi dei fatti del loro collegio. Meglio Concita De Gregorio, che lei non è una politica, è una giornalista, anche se è stata direttore dell'Unità, insomma è una politica, è una giornalista di orientamento politico non nascosto, che dice su Repubblica, fa una proposta: diamo nomi di donne alle nostre strade. Questo si inserisce in un altro filone.
Sì.
Che è quello nomi dei e nomi cognomi. E dei cognomi.
Nomi e cognomi.
Un'altra grande battaglia della sinistra
che poi
italiana.
È giusto, è giusto questo, perché è vero, eh? È vero che sono.
No, ma io direi, ma di più, tutte le strade devono avere nomi di donne. Basta strade intitolate a uomini, tutte le strade. Però questa cosa di aprire questo filone di come sì. devono essere i cognomi, di come devono essere i nomi e estenderlo alle strade mi sembra buffo. Ti dico un'ultima cosa sì. a proposito di politica, che sui giornali oggi non c'è, ma c'era qualche giorno fa in un articolo bello di Giovanni Jacobazzi sul libro, che domani verrà ascoltato a Roma Laudati, te lo ricordi Antonio?
Certo.
Laudati,
no?
L'ex PM antimafia coinvolto nel Verminaio, tutte quelle cose là. Ecco, domani sarà un giorno importante, perché quando l'inchiesta fu spostata da Perugia a Roma, tutti abbiamo sospettato che la vecchia maniera fosse portata in un porto delle nebbie. Da domani si vedrà se è stata una cosa che fu portata in Parlamento dallo stesso Cantone, certo. e da Giovanni Menillo, procuratore nazionale antimafia, fece un grande caso. Da domani si vedrà se a Roma è ancora un porto delle nebbie o no. Lo segnalo semplicemente e lo seguiremo con attenzione. Finisco con due personaggi.
Sì.
Diversi per età e per storia, ma tutti e due giornalisti, almeno a metà o a tre quarti o quattro quinti giornalisti, che sono Gianni Letta, di cui Roberto Gressi sul Corriere annuncia che domani compie 90 anni, auguri a Gianni Letta, e Alessandro Sallusti, che ha pubblicato un libro, L'eresia liberale, che sta per uscire per i tipi di Rizzoli. Di Sallusti, tra l'altro, il centro del libro, che annuncia che suo nonno fu fucilato dai partigiani, ma lui non ha avuto mai la tentazione di diventare fascista, anche perché lo sebbe, sua nonna venne violentata, era il segreto di casa, lo scoprì alle medie da un libro di testo. Ma non è per questo che cito questi due personaggi. Cosa li accomuna? Le accomuna che, come racconta Roberto Gressi, che ha evidentemente parlato con Letta, lui cominciò, quando era ragazzino, a fare l'operaio in uno zuccherificio ad Avezzano, e Sallusti racconta ad Aldo Cazzullo, che lo intervista per il Corriere della Sera, dice: lei che ha fatto da piccolo? Dice: sono stato benzinaio, avevo 12 anni, dovevo rimboccarmi la tuta troppo grande, stipendio zero, solo mancia, poi fattorino, quindi a mozzo a bordo dei battelli sul lago di Como, dove dice che portava il denaro per quelli che volevano mandare il denaro in Svizzera, sì. Che quindi lo davano a un bambino, perché così. Mi colpisce di queste due cose che c'è stata un'epoca in cui quelli che poi sarebbero diventati direttori di giornali, consiglieri del principe, insomma personaggi come pubblici come sono Sallusti e Letta, facevano quando erano ragazzini dei lavori molto molto umili. Adesso mi sembra che non sia più così, mi sembra che tutti sognano di fare i broker e passano direttamente, cioè tutti i ragazzi pensano che quel passaggio per sì. per i lavori umili sia un passaggio che si può saltare.
Sì, una
dice Sallusti, ovviamente mi pagavano in nero, oggi li arresterebbero, parla di quelli, certo. che gli davano i soldi, ma per me fu importante, non ho imparato a fare il benzinaio né il fattorino né il mauzzo, ho imparato a lavorare. Cioè, c'è stato un'epoca, ricordo di questo,
un po' nostalgico del tempo che fu, caro Paolo. Così.
No, non è uno strategico terrorista. Io penso che possa, guarda che in America lo fanno ancora, negli Stati Uniti anche le migliori famiglie mandano i ragazzi. Clinton, ti ricordi? Chelsea Clinton fu mandata a fare gli hamburger non so dove, in un posto. Cioè, è un modo di educare i ragazzi, quindi è il tempo che è, non il tempo che
hai
fu.
hai ragione.
Quindi niente, raccoglierei questo doppio messaggio che viene da Sallusti e da Letta, a cominciare facendo i mozzi andando e non facendoli fare agli immigrati quei lavori e poi andare a concionare in manifestazioni in cui si dice che bisogna salvare i loro diritti, giustamente, lo sottolineo per la terza volta, giustamente.
Caro Paolo,
ci sentiamo domani mattina.
Ma certo, ciao, buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
Dunque, a fronte dell'ondata di dazi varati dall'amministrazione americana, a fronte del fatto che la confusione è massima, e mi sembra questo il punto centrale, nel senso che vengono messi, poi vengono tolti per 90 giorni, poi forse vengono rimessi. Guardate quello che è successo, per esempio, nell'arco del fine settimana intorno alle barriere tariffarie ipotizzate su telefonini, computer e via dicendo. Sono state sostanzialmente tolte all'inizio del fine settimana e ieri il segretario al commercio americano ha detto: le rimetteremo sui semiconduttori nel giro di uno o due mesi, siamo in sostanza nella vaghezza più assoluta, e quindi non si sa nemmeno che cosa potrà succedere all'Europa nelle prossime settimane. A fronte di tutto questo c'è qualcuno che dice: bene, a questo punto dobbiamo aprire nuovi mercati, e fin qui nessun dubbio. C'è chi dice ancora di più, ancora più intensamente: dobbiamo aprire alla Cina, e aprire in maniera energica, in maniera forte, rendere la Cina, che in questo momento sta cercando di porsi come il grande alfiere del libero mercato, dobbiamo aprirci fortemente alla Cina. È una discussione aperta. Ne parliamo questa mattina con Filippo Scerra, che è deputato del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Buongiorno e benvenuto, Scerra.
Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Movimento 5 Stelle che sotto il governo Conte era stato firmato il Memorandum of Understanding, come ricorderete, per preliminare un eventuale ingresso dell'Italia nella cosiddetta Via della Seta, e che ha rivendicato questa scelta negli ultimi giorni. Giulia Pompili, giornalista del Foglio. Buongiorno Giulia, bentornata ai nostri microfoni. Ciao.
Buongiorno a voi.
Allora, Scerra, ci rappresenti la vostra posizione su questo?
Ma guardi, lei citava il Memorandum of Understanding della Via della Seta. Siamo stati ai tempi lungimiranti. Quello era un accordo che mirava ad aprire il nostro mercato, ad aprire gli interscambi, ma comunque a rafforzare un rapporto con un paese con una popolazione di 1.600.000.000 di persone. È ovvio che quando si attiva questo tipo di partenariato bisogna comunque stare attenti. Noi non diciamo di aprire completamente, totalmente alla Cina, ma dobbiamo anche fare un discorso pragmatico e guardare quella che è la situazione del commercio mondiale, in cui la Cina, per esempio, ha, e su questo dobbiamo stare attenti, una posizione dominante nelle filiere tecnologiche pulite, quindi i pannelli solari, le batterie globali. Chiudersi non ha senso, ma all'altro canto è un'opportunità non solo la Cina, ma anche l'India, anche il sud-est asiatico, come anche i paesi del Mercosur. Noi non diciamo che dobbiamo aprirci solo alla Cina. Secondo noi è stato un errore da parte di Giorgia Meloni fare un'azione che non è stata fatta da nessuno, cioè stracciare quel memorandum. E adesso che gli Stati Uniti stanno facendo questo tipo di politica commerciale, siamo in difficoltà, perché pare che si debba tornare dalla Cina quasi col cappello in mano. Questa è la nostra posizione. Noi non diciamo che bisogna intensificare i rapporti commerciali solo con la Cina, ma una diversificazione degli scambi commerciali sarebbe stata ideale negli ultimi 2 anni e mezzo, cosa che il governo Meloni non ha fatto, e di questo rimproveriamo Giorgia Meloni. Adesso va dagli Stati Uniti, penso che assicurerà Trump sul fatto che con la Cina non nessun tipo di rapporto, ma anche in questo caso sbaglierebbe, perché il soggetto geopolitico e commerciale cinese è assolutamente da considerare. Non dico che ci dobbiamo aprire totalmente, ma
però è più affidabile degli Stati Uniti, dite voi, in pratica.
Ah no, questo, guardi, io le dico, io voglio essere pragmatico, secondo me l'ideologia si deve mettere da parte in questi casi. Non dico che la Cina è più affidabile degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono sempre un alleato importante per il nostro paese, ma le ultime mosse degli ultimi 2 mesi di Donald Trump penso che pochi le considerino affidabili in questa fase. Poi speriamo tutti che si tranquillizzi la situazione dal punto di vista commerciale e non solo, ma è ovvio, io non mi permetto di dire che gli Stati Uniti in generale non sono un paese affidabile, sono sempre un paese alleato, ma noi dobbiamo avere la capacità di rispondere nel caso in cui gli Stati Uniti continuino con la strategia dei dazi, e quindi la diversificazione dei rapporti commerciali è sacrosanta per potenziare e per rafforzare il nostro paese. È ovvio che al mercato interno, non solo alle esportazioni. L'Italia è un paese che fa il suo PIL tanto sulle esportazioni.
Sì, sì. No, chiarissimo. Comunque, mi scusi, allora è chiarissimo il punto. Io adesso mi prenderei una rapida pausa e poi vorrei sentire Giulia Pompili.
24 mattino.
Allora, Giulia Pompili, qual è la tua lettura? Che ne scrivi da tempo, da parecchio tempo, mettiamola così.
Beh, innanzitutto il dato più immediato, se parliamo di Via della Seta, l'accordo sulla Via della Seta non era un accordo commerciale, ma era un accordo politico con la Cina. Naturalmente il fatto che Giorgia Meloni abbia deciso di uscirne, tra l'altro in modo un po' maldestro, perché comunque da un memorandum of understanding, diciamo, non si capisce come si potesse uscire per sua natura, ecco, un accordo quadro, non è. Comunque segnava l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta, e Meloni ha deciso di uscirne anche per una ragione più strategica, proprio perché essendo l'accordo politico e non commerciale non aveva portato alcun beneficio all'Italia. Naturalmente in questo momento tutti guardano alla Cina, perché la seconda economia del mondo è quella che sembra più affidabile, come dicevate prima, rispetto alla politica caotica di Donald Trump, e soprattutto alla politica dell'incertezza di Donald Trump. Questo fa molto gioco alla leadership di Xi Jinping, che appunto oggi inizia il suo viaggio nel sud-est asiatico proprio per cercare di rafforzare i rapporti non solo con i vicini e soprattutto con quelli che applicano la diplomazia del bambù, no? Un po' verso la Cina, un po' verso, che si flettono tra Washington e Pechino. Ma sicuramente per l'Europa è un dilemma gigantesco. La Commissione europea di Ursula von der Leyen sin dall'inizio ha parlato di un de-risking con la Cina, che significa fare affari, certo fare affari commerciali, ma allo stesso tempo cercare di mettere in sicurezza alcuni settori dalle attività predatorie cinesi, e soprattutto da quella che viene considerata, almeno dal 2010, comunque rafforzata sotto la leadership di Xi Jinping, una coercizione economica applicata dalla Cina per ragioni politiche contro chi ha delle dipendenze economiche dalla Cina. Sì. L'ha fatto con alcuni paesi europei anche, quindi la lezione è stata imparata.
Scusa Giulia, ti interrompo solamente per dire questo, per dare un'idea agli ascoltatori, per metterla sul pratico e per far capire i termini delle cose sulle quali si sta ragionando nell'Unione Europea, le cose che si sta ragionando di proporre alla Cina è questa. Ok, puoi esportare le tue auto in Europa, però avrai un prezzo minimo, no? Cioè non me le puoi vendere, cioè non mi puoi fare un dumping completo sulle mie auto e io ti impongo un prezzo minimo. È una delle cose sulle quali si sta ragionando, ma anche sì, per andare nel concreto, no? Per dare qualche indicazione su quello su cui si sta pensando. Sherra, sì. Prego Giulia, finisce, poi volevo una domanda per Sherra ancora.
No, questa delle auto è un pericolo grosso naturalmente per l'Europa, perché tutte le auto cinesi sovrapprodotte che vengono esportate verso gli Stati Uniti adesso probabilmente invaderanno il mercato europeo con grosse conseguenze. Ricordiamo che l'Europa, l'Unione Europea ha già aperto una investigazione, un'indagine su antidumping, sulla concorrenza sleale che fanno le automobili o le grandi marche di automobili cinesi in Europa.
Due voci e poi torniamo da Sherra.
Ma se la Cina, la loro politica è produrre tutto a basso o sotto costo, ma vediamo con l'industria dell'auto che sta combinando, sta distruggendo l'Europa, tutta l'Europa, e noi diamo forza ancora alla Cina.
Se si apre alla Cina e la Cina diventa diciamo l'importatore dominante, saranno i cinesi di fatto a guidare poi le politiche di espansione, perché sappiamo bene che cosa vuol dire inserire all'interno dei gangli, dei meccanismi del potere politico italiano soggetti che nulla hanno di democratico.
Sono due punti interessanti, Scerra, che le vorrei sottoporre. Il primo riguarda l'osservazione che arriva da molti ascoltatori, così come dal primo ascoltatore, a dire questo: ma che senso ha aprire ad un paese, poi ricorda qualcuno via messaggio, dice che ha un problema di consumi pazzesco, un problema di sovrapproduzione, ma ha un problema di consumi interni pazzesco, e quindi tu vai, per così dire, esporti, ma esporti con un numero di persone limitato che può comprare, esattamente per questo motivo, è il primo punto. E il secondo punto è dare il pallino in mano a quello che sostanzialmente è uno stato autoritario di stampo comunista, che mi sembrano due osservazioni forti.
No, sicuramente sono due osservazioni forti, ma secondo me in questi casi bisogna sempre avere un certo equilibrio. Io non dico che bisogna aprirsi completamente e totalmente alla Cina, però bisogna guardare che un mercato da 1.600.000.000, per esempio l'Italia in particolare, il nostro Made in Italy, ha delle potenzialità enormi che, come si diceva prima, negli ultimi anni non sono state sfruttate, ma semplicemente per il fatto che, per esempio, la Via della Seta, è vero che era un accordo politico, però da un accordo politico poi nell'arco degli anni possono nascere anche delle sinergie commerciali. Noi abbiamo un potenziale enorme di esportazione dei nostri prodotti che possono arrivare anche in Cina, e quindi io su questo io credo nella possibilità che noi nel sud-est possiamo fare tanto, e possiamo, non dico sostituire gli Stati Uniti, perché non li sostituiremo mai, non è giusto neanche sostituirli sperando che nei prossimi mesi la situazione migliori, però è ovvio che possiamo sicuramente potenziare le esportazioni da quella parte là, c'è tutta la possibilità. Per quanto riguarda lo Stato cinese, è vero che non è uno Stato democratico, su questo non ce lo possiamo nascondere, ma e infatti dobbiamo stare attenti anche ai rischi, il de-risking famoso è una cosa sulla quale noi non siamo in disaccordo, però d'altro canto non possiamo considerare quel soggetto commerciale, sarebbe un errore enorme dal punto di vista economico, dal punto di vista geopolitico, con i dovuti equilibri, con le dovute cautele è giusto continuare ad aprirsi facendo in modo che i nostri imprenditori abbiano la possibilità di esportare maggiormente in Cina. Questo deve essere diciamo l'obiettivo, senza esagerare, sempre con il dovuto equilibrio, perché quando poi si utilizza la politica e l'ideologia in questi casi poi si sbaglia, lo dico sinceramente.
È vero però dall'altra parte, Giulia Pompili, che molti degli obiettivi cinesi sono esattamente degli obiettivi politici, molto più che degli obiettivi economici, o no?
Sì, e soprattutto non ha nessuna intenzione di importare di più la Cina, cioè l'obiettivo cinese in questo momento, come dicevano anche gli ascoltatori, è quello di esportare, quindi il riequilibrio della bilancia commerciale, che era una fissazione addirittura di Giuseppe Conte durante il periodo della firma della Via della Seta, e poi c'è stato di qualche decimo di percentuale, ma non c'è mai stato davvero, per ragioni naturalmente numeriche, ma anche per ragioni di volontà da parte del Partito Comunista Cinese di continuare a produrre di più, a esportare e rendere dipendenti in qualche modo gli altri paesi dalle importazioni cinesi. Lo vediamo per esempio nel settore delle energie rinnovabili, quello che ha fatto la Russia 15 anni fa con l'energia tradizionale, la Cina lo sta facendo oggi con le rinnovabili, quindi cercare di investire tutto sulla ricerca e la produzione di materiali e componenti fondamentali per l'energia green, in modo che per avere dei pannelli solari devi per forza rivolgerti alle grandi agenzie, alle grandi aziende cinesi. Ecco, questo fattore naturalmente è quello che spaventa di più la Commissione Europea, l'Europa, e nei tavoli di dialogo si parla soprattutto di questo. Nel momento in cui noi la nostra merce non riusciamo a portarla in Cina, dobbiamo per riuscire ad avere un rapporto equilibrato con i cinesi dobbiamo comunque continuare a importare tanto, si tratta sempre di fare delle di accettare dei compromessi con un paese come la Cina, non che con l'America non abbiamo dei compromessi, ma sono, diciamo, regolati dal libero mercato, o almeno fino all'arrivo di Trump, certo, avevano delle regole,
quello che era il
delle
libero,
regole precise,
quello che era il libero,
esatto,
mercato, quello che adesso il compianto libero mercato. Sentiamo due voci, sì, due voci di ascoltatori a chiudere, e poi ci salutiamo.
Ma come? La Cina non è più quella che viola i diritti umani con la pena di morte.
La comunità europea vuole mettere il prezzo minimo alle auto cinesi. Dei geni, stiamo mettendo i dazi alla Cina e quindi ci lamentiamo.
No,
poi
è una cosa diversa. No, però mi scusi, è una cosa diversa. L'ipotesi è l'ipotesi di un accordo, cioè di stringere un accordo con la Cina, nella quale gli si dice: allora, vogliamo ragionare insieme su quali possono essere le prossime regole commerciali che riguardano i nostri rapporti. Tra queste regole commerciali c'è il fatto che, dato che produci delle auto a un prezzo troppo basso, le devi, quando arrivano nel nostro continente, le devi vendere a un prezzo più alto. Questa sarebbe più o meno l'idea, nella forma di un dazio, tutto quello che volete, cioè pensatela come volete. È una delle cose che stanno circolando in queste ore. Ovviamente il meccanismo sarà più complesso, ma è per semplificare all'estremo. Dunque, dibattito e riflessione che resta là sul terreno, in attesa di una settimana che sarà importante sotto molti aspetti: la visita di Meloni negli Stati Uniti, la visita di oggi di Xi Jinping in alcuni paesi dell'area e le mosse. Cosa succederà questa settimana sui dazi? La realtà è che non lo sappiamo. Una buona giornata da Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza di redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, da Simone Spezia al microfono. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Buona giornata, ciao!